Di Juan José Mussolini all'est della Russia. Oggi Mikhail Gorbachev compie 90 anni e noi vogliamo usare questa occasione per parlare di lui, ma soprattutto di letteratura e cultura russe nell'epoca di Gorbachev e nell'epoca successiva. Con noi ci sono Paolo Nori. Buon pomeriggio Nori, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Nori ha pubblicato per UTET I russi sono matti, corso sintetico di letteratura russa 1820-1991, un libro che avvicina in modo divertente e interessante alla letteratura russa. Con noi Giampiero Piretto, buongiorno. Piretto, la sentiamo? Piretto?
Sì, buongiorno, eccomi, buongiorno a tutti.
Ecco, la sento. Piretto è docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano. Adesso ha pubblicato un'opera che è una, non è una nuova edizione, non è una revisione, è qualcosa di più, è un approfondimento anche in senso iconografico di un lavoro precedente. Si intitola Quando c'era l'URSS, 70 anni di storia culturale sovietica, ed è pubblicato da Raffaello Cortina. Abbiamo chiesto di essere presente anche a Mario Caramitti. Buongiorno Caramitti.
Buongiorno.
Caramitti insegna lingua russa all'Università di Tor Vergata e ha curato un volume dedicato alla grande prosa russa del primo Novecento, un volume antologico intitolato Fuoco, che però è solamente il primo di tre, giusto Caramitti?
Sì, il primo di tre volumi.
Che usciranno poi via via, prego.
Che usciranno nel 21 e nel 22 e che sono un quadro antologico molto ampio di tutti i più geniali scrittori russi del primo Novecento, attorno agli anni venti, da Pasternak, Pilniak, Platonov, Mandelstam, Nabokov, eccetera, eccetera.
E poi si arriverà fino ai nostri anni con i volumi successivi?
No, non si arriverà ai nostri anni, saranno ogni anno temi diversi. Il primo tema era il fuoco, la rivoluzione, il secondo dell'anno prossimo sarà sogno, l'utopia, l'ultimo anno sarà segni, l'avanguardia, la sperimentazione. Cambieranno i temi, ma rimane sempre gli anni 10, anni 20 del Novecento.
Ecco, noi invece ci sposteremo ovviamente molto
sì,
più
è un piccolo dettaglio,
no?
Sono da un po' di anni alla Sapienza.
Ah, la ringrazio. La ringrazio, prenderemo nota, questo fuoco è pubblicato da Atmosphere. Allora, Giampiero Piretto, io le chiederei di aiutarci a entrare in argomento, prima di affrontare diciamo l'aspetto culturale della questione, dicendo qualche cosa su Gorbachev, politico molto amato in Occidente, molto meno amato in Russia, l'alfiere della glasnost e della perestroica che hanno trasformato la Russia dall'85 al 91. Ecco, quello che vorrei chiederle è questo, Piretto. Si dice che Gorbachev, più ancora che salvare la democrazia, voleva salvare la Russia. In questo senso si può dire che lui abbia vinto? In fondo la crisi economica e la debolezza internazionale, che erano ciò che stava portando al tracollo l'URSS di allora, sono cosa del passato?
Sì, io sono assolutamente d'accordo con questo punto di vista. L'URSS in quegli anni era ridotta, era una specie di zombie che si trascinava a fatica, l'unica realtà ancora operante e dominante era quella della burocrazia, un sistema burocratico asfittico e asfissiante che costava peraltro al paese anche in termini monetari prezzi che non era più possibile pagare. Il coinvolgimento emotivo della popolazione era partito già da alcuni decenni, il disincanto dopo gli ultimi forse entusiasmi che possiamo far risalire agli anni del cosiddetto disgelo crusciuviano si erano gradualmente spenti con il passaggio agli anni 70 gestiti da Brezhnev e la popolazione, soprattutto i giovani, non erano più disposti ad affrontare sacrifici, a sentirsi isolati, avevano scelto già dall'inizio degli anni, da metà forse degli anni 60, una posizione, un atteggiamento che io definisco asovietico più che antisovietico. L'indifferenza nei confronti del potere, dell'istituzione, anche di quelle categorie che fino a qualche anno o decennio prima avevano suscitato entusiasmi e partecipazione. aggiungiamo la devastante guerra in Afghanistan, aggiungiamo i fermenti negli altri paesi del patto di Varsavia, ricordiamoci Solidarność in Polonia con Lech Wałęsa, ricordiamo i fermenti che animavano le città della DDR, della Germania orientale, pensiamo alle migliaia di giovani che tornavano morti nelle bare dalla guerra in Afghanistan, appunto, pensiamo al disastro di Chernobyl che non era stato possibile tenere segreto perché le centrali nucleari di tutto il mondo avevano registrato il grado di inquinamento, quindi il paese era sicuramente ridotto ad una specie di cadavere. Gorbaciov ha avuto il coraggio, l'ardire, la sfacciataggine, secondo alcuni, di raccogliere questa situazione e di accelerare il processo di crollo. Sicuramente, visto che tra le categorie lei ha citato la famosissima Glasnost, oltre alla Glasnost aveva promosso un altro modo di essere decisamente non russo, cioè l'accelerazione, la velocità dei tempi, che non aveva nulla a che fare con l'antico stacanovismo di memoria staliniana, ma che voleva dire rimboccarsi le maniche e agire in prima persona. Tutto questo avrebbe portato a un enorme spaesamento come prima reazione, che considererei fondamentale per chi oggi volesse affrontare e analizzare quegli anni. Il paese si era trovato di fronte a una serie di novità di portata mastodontica, molte delle quali prevedevano un ribaltamento totale rispetto a quanto era stato in precedenza. D'altra parte la storia russa, non solo sovietica ma anche russo antica, ha sempre proceduto per blitz, momenti di ribaltamento della situazione che avrebbero fatto i conti con il passato cancellandolo e condannandolo. La perestroika rientra sicuramente tra questi.
Ecco, questo è uno sguardo molto interessante sulla storia russa. Vorrei proporre a Paolo Nori di trasferirlo sul piano letterario, perché nel libro di Nori, I russi sono matti, ci sono alcune pagine affascinanti su Viktor Shklovsky, sullo straniamento, l'idea che l'arte riesce a rinnovare la nostra percezione anche dei gesti più quotidiani. E mi sono chiesto, leggendolo, Nori, se in qualche modo ci fosse nella cultura russa una profonda paura e al tempo stesso desiderio però di non esistere, di lasciarsi andare a una passività, a un non sentire proprio in alcun modo la propria vita quotidiana, tranne poi essere risvegliati bruscamente dall'arte o da una rivoluzione o dalla perestroica, dall'occidentalizzazione. Ecco, c'è questa polarità secondo lei nella cultura russa, anche nella letteratura proprio?
No, io nella letteratura credo che sia il contrario. Cioè il desiderio di esistere, di vedere, di toccare, no? Shklovsky diceva che l'arte esiste appunto per far sì che la pietra sia pietra, e l'arte reagisce, secondo Shklovsky, alla vita quotidiana, al nostro sguardo, come dire, abitudinario sulle cose. Questa attitudine, diciamo, a passare di fianco le cose senza guardarle, non è solo russa, è anche, forse anche più nostra, anche più molto occidentale.
È molto italiana?
Ma anche molto italiana, ma anche molto occidentale. Mi sembra che sia universale, ecco, il fatto che le cose che hai sotto gli occhi tutti i giorni arrivi, cioè le vedi talmente tanto che alla fine non le vedi più. Secondo Shklovsky l'arte. Piuttosto io ho l'impressione che nella... Tanto saluto Gian Piero Pirezzo e Mario Ferranetti. E io quando mi avete chiesto... Cioè è molto singolare, posso dire una cosa anch'io su Gorbaciov, è molto singolare la popolarità che Gorbaciov ha qui in Occidente e la straordinaria impopolarità che ha in Russia. E io sono proprio quando mi sono ricordato di un libretto che ho trovato all'inizio di questo secolo, nel 2001, al telegrafo centrale di San Pietroburgo. E l'ho cercato, lo sono andato a trovare, si intitola Come e perché ho sparato al capo di un regime totalitario, Mikhail Gorbaciov, è di un signore che si chiama Shmonov, è la seconda edizione, e questo raccontava di un attentato che aveva fatto a Gorbaciov quando era ancora il capo del Partito Comunista Sovietico, e in un certo senso se ne vantava. E Gorbaciov, che nel 91 c'è stato quel putsch, quel colpo di Stato, in seguito al quale è stato poi privato, insomma, dei suoi poteri, nel 96 però si è ripresentato come candidato alla presidenza e ha preso lo 0,5%. Quindi io questo fatto non lo so tanto spiegare, ma mi sembra una cosa interessante, ecco, molto significativa, il fatto che un personaggio così popolare in Occidente sia così odiato in Russia. Io sentivo qualche mese fa una radio russa dove parlava del fatto che c'era una campagna in Russia per riconoscere lo status di vittima della perestroika e per assegnare a questi cittadini russi che si sentono vittime della perestroika una pensione, qualcosa del genere. Come se fosse
Gorbaciov potrebbe fare domanda in questo caso.
Non so se gliela assegnerebbero, però sarebbe...
Non so se gliela concedono. Allora, Mario Caramitti, abbiamo a che fare con il senso di la diffusa antipatia per Gorbaciov in Russia. Se vuole può dirci qualcosa su questo, le chiederei anche però di dirci qualche cosa sul significato letterario di quegli anni, di quella seconda metà degli anni Ottanta, che hanno visto I figli dell'Arbat di Ribakov, ma anche altre opere, quella forse più emblematica l'ho citata, ma ce ne sono certamente molte altre, che hanno forse cambiato quell'eterna polarità tra regime e dissidenza che ha attraversato i secoli della letteratura russa?
Allora, l'impopolarità di Gorbaciov in Russia è legata alla vita dura che si faceva mentre tutto veniva ristrutturato, ricostruito, come era sulla carta l'intento della perestroika, è legata al suo ruolo di grande propugnatore della dottrina astemia, la cosa più orribile che si possa provare a pensare in Russia sotto ogni punto di vista. E in Occidente invece, lo sappiamo tutti, era l'idolo che i lettori di quotidiani di ogni estrazione, di televisioni di ogni estrazione, era semplicemente il Terminator dell'Unione Sovietica che tutti quanti volevamo. Era quello che stava portando questa resa senza condizioni nella guerra fredda, quale è stata la chiusa dell'URSS e il suo smembramento in totale.
E sul piano letterario?
Sul piano letterario, sì. Sono stati anni incredibili. Sono stati anni in cui in pochi giorni, letteralmente, a partire dall'85, quando arriva al potere Gorbaciov, comincia c'è proprio l'ordine specifico, allentate un po' la censura, si comincia a osare, una corsa a osare meravigliosa, in cui si citava per la prima volta Trotsky, non lo so, citava per la prima volta Bukharin, si cominciava a citare in letteratura strettamente un Nabokov, cominciano poi a uscire i libri, prima si citava Brodsky, cominciano a uscire i libri di Platon, un'edizione completa del Maestro e Margherita di Bulgakov, cioè era bellissima questa sensazione, io l'ho vissuta lì sul posto, a contatto diretto, che chi era più rapido a cogliere, perché nulla era deciso ancora, nulla era chiuso veramente, cosa possiamo provare a fare oggi, cosa sarà meno proibito domani, perché tutto era l'epoca del niente assoluto, diventava l'epoca del sì assoluto, ma ci sono voluti 5 anni, fino a questo fatidico 1990, quando la censura viene definitivamente abolita, quando c'è il piano dei 500 giorni di innovazione economica di Javlinsky, e poi tutto si blocca, tutto si inceppa e comincia la premessa del colpo di Stato, che però c'è questo tramonto della perestroica tra il 90 e il 91 era anche percepibile a tutti stando sul campo.
C'è una domanda, ovviamente noi parliamo di Gorbaciov, ma non possiamo non pensare a ciò che è accaduto dopo, quindi Yeltsin e poi naturalmente Putin. Gianpiero Piretto, il suo libro comprende anche molte immagini, l'ho detto, quando c'era l'URSS, e tra queste immagini molte hanno a che fare con la tradizione di satira del potere in Unione Sovietica e poi in Russia, e prima ancora in Russia ovviamente, prima ancora dell'URSS. Ecco, nei nostri anni c'è ancora una letteratura di satira in Russia attiva? Questa tradizione continua a essere attiva?
Sì, direi per fortuna sì. Questo riguarda naturalmente una fetta ristretta di popolazione. Anzi, approfitto di questa domanda per aggiungere una breve chiosa a quanto hanno sostenuto i miei colleghi in precedenza, ancora relativa alla simpatia o antipatia per Gorbaciov. Il grosso della popolazione oggi parla di Gorbaciov, l'ho sentito anch'io definire come il cialtrone, il delinquente che ci ha privato del nostro paese, della nostra gloriosa Unione Sovietica. Questo lo sostengono oggi molto gli anziani e persone a cui della letteratura o di quanto citava prima Mario Caramitti non importa granché. Questa mattina proprio su Facebook ho visto il post di Irina Prokhorova, che è l'editora più importante della Russia di oggi, proprietaria e responsabile della casa editrice NLO, che in un brevissimo post ringraziava Mikhail Gorbaciov per quanto ha fatto, non soltanto per il paese, per la Russia, ma per tutto il resto del mondo. Quindi c'è anche una pur ristretta percentuale di popolazione che apprezza intervento gorbaciovano. Ovvio che a tutto quel popolo a cui di letteratura, di cinema, di arte non importa e che ha sempre sostenuto la causa dell'immobilità, quella che lei proponeva a Paolo Nori e che Paolo ha giustamente contestato, ecco, l'immobilità in letteratura continua, la mobilità, anzi la dinamicità in letteratura continua, così come la satira, così come il gusto di sperimentare il nuovo e di provocare. Purtroppo, mi viene da dire, c'è la maggior parte della popolazione che continua a privilegiare l'idea di un qualcuno che li rappresenti, agisca in nome loro e li lasci continuare a dormire sul divano come faceva Blomov qualche secolo fa.
Ecco, a questo proposito, Nori, c'è secondo lei un tratto particolare dell'umorismo russo, che è un altro dei temi affrontati in I russi sono matti?
È difficilissimo definire l'umorismo in generale, l'umorismo russo in particolare, non saprei, mi mette in difficoltà, perché si ha l'impressione, io prima di andare in Russia, avevo un'idea dei russi come un popolo triste, no? Popolo triste. E effettivamente la prima volta che sono andato, i russi molto difficilmente sorridono in pubblico, non so perché, sui mezzi pubblici, se qualcuno all'epoca, ecco, negli anni 90, sorrideva, era un occidentale, era molto difficile che loro, non so, forse per l'educazione, non so, forse c'entrava anche il contegno sovietico. Però se uno si mette a leggere la letteratura russa, molti dei grandi autori russi sono degli autori comici. A me viene sempre, a cominciare da Pushkin e da Gogol, a me viene sempre in mente una cosa che ha scritto Nabokov in un meraviglioso saggio che si intitola appunto Nikolai Gogol, dove dice che le opere di Gogol sono la dimostrazione del fatto che la differenza tra il comico e il cosmico è in una sibilante. E effettivamente, cioè l'umorismo russo è parte anche del dramma russo, ecco. Mi viene da dire che è difficilissimo definire. Una volta ho provato,
quindi c'entra con quello che lei dice nel libro quando afferma che la letteratura russa è quella che fa stare più male,
mi sono chiesto,
è l'altra faccia della stessa
E mi sono, risposto che è quella che mi ferisce di più tra tutte le letterature che ho diciamo così, frequentato.
Ancora una domanda per Mario Caramitti. Caramitti, oggi gli scrittori che lavorano in Russia che sguardo gettano sugli anni di Gorbaciov? Garbaciov, mi correggo.
Non mi sembra che sia...
O non ne scrivono?
Sì, un'attitudine prioritaria. C'è... Un libro molto interessante di Alexei Salnikov, perché è stato edito di recente in Italia, non so il titolo italiano, il titolo russo è prima e dopo, attorno all'influenza. Che abbraccia in uno sguardo molto interessante, che abbraccia con uno sguardo joyciano tutta quanta l'epoca tardo-sovietica in un unico molto intenso, confuso, appunto molto delirante sguardo. Per il resto invece si pensa molto di più a rimestare la storia, un quadro molto più ampio, cioè il mainstream che coglie prodotti di altissimo e bassissimo livello è l'ucronia, il costruire continuamente degli universi in cui la Hitler e Stalin sono alleati, hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, oppure c'è una nuova enorme Costantinopoli che domina l'est del mondo, o c'è una grande muraglia che divide la Russia, divisa a sua volta in tanti piccoli stati dalla Cina e dalla,
devo dire,
e dalla Russia.
Lei ci sta mettendo voglia, Mario Caramitti, di leggere tutti questi libri straordinari che raccontano una Russia, diciamo, che non esiste. Forse il libro di cui lei parlava era La febbre dei Petrov e altri accidenti di Alexei Salnikov, pubblicato da Brioschi. Potrebbe essere questo. Dobbiamo fermarci qui perché abbiamo dato tante suggestioni, ma siamo un poco in ritardo con i tempi. Mi limito a ringraziare molto Paolo Nori per essere stato nostro ospite. Grazie Nori.
Posso aggiungere una cosa, Tommaso? Che io insegno.
Velocissimamente, prego.
Sì, solo che insegno tradizione editoriale narrativa e saggistica dal russo alla IUL di Milano, perché ci tengono.
Va bene, ha fatto bene a dirlo. Giampiero Piretto, ricordo il suo Quando c'era l'URSS, appena pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Grazie anche a lei.
Grazie a voi e tanti auguri a Mikhail Sergeevich da parte nostra.
Certo, oggi 90 anni al signor Gorbaciov e gli auguri vengono anche da noi. Forse posso anticiparli anche da parte di Mario Caramitti, di cui ricordo questo lavoro in diversi volumi sulla prosa russa del primo Novecento pubblicato da Atmosfera. Grazie.